quella cosa che i discepoli nella tempesta dicono a Gesù, ce l'abbiamo lì anche noi sulla lingua. Maestro, non ti importa niente che noi moriamo. Certo, soprattutto quando si sta bene, non è che questa domanda così cruda noi abbiamo il coraggio di dirla al Signore. Però in certi momenti ce l'abbiamo in testa, anzi io dico che tutti a un certo punto quella roba lì gliela diciamo. E tutti comunque siamo presi dal dubbio che al Signore non importi niente della nostra vita e della nostra morte. Voi provate ad andare vicino a uno che ha una malattia grave, di uno che è vicino alla morte. E poi se noi abbiamo il coraggio, o lui ha il coraggio di parlare di ste cose, ok, ma state sicuri che sta pensando quella roba lì tutti i giorni. Come mai il Signore non gli importa nulla che noi moriamo? E questa domanda non è solo dei discepoli del Signore, non è cristiana, è la domanda di tutti gli uomini. Questo che dicono i discepoli dà un'espressione concisa a una protesta che ogni uomo che soffre da sempre alza verso Dio. E questo è il senso della prima lettura, il libro di Giobbe. Il libro di Giobbe è tutta una protesta violenta. Perché dare la luce a quelli che aspettano la morte? Perché dare la luce a un infelice, a un uomo la cui via è nascosta e che Dio da ogni parte ha sbarrato? Cioè l'idea è questa, no? Mi hai dato la vita e poi mi metti di fronte un muro sbarrato dove io non posso passare. E nel racconto del libro di Giobbe sapete che Dio risponde a Giobbe, risponde non spiegando. Come si fa a spiegare sta roba qui? Oh, neanche Dio ci può spiegare perché moriamo, o meglio, si muore perché siamo creature di terra, ma nessuno può spiegarci perché noi desideriamo non morire e invece moriamo. E il Signore a Giobbe risponde, guarda che forse esageri, guarda che forse sei pretenzioso a mettere in questione Dio, a pretendere che Dio si metta lì a spiegare a te, che Dio renda conto a te. Sei perlomeno un po' strano, perché adesso che la tua vita è minacciata vieni a protestare, a pretendere. Quando stavi bene hai sempre fatto il padrone della tua vita, facevi ciò che volevi, tutto ti era dovuto. E quando altri vicino a te soffrivano e venivano presi dalla paura e gridavano non ti importa niente che sto morendo, quanta gente vicino a te ha implorato così e tu ti sei girato dall'altra parte. Questa settimana non so se parecchi di voi hanno avuto l'occasione di vedere un piccolo filmato, ogni tanto buttano lì qualcosa del genere, no? Ma quello che ho visto stasettimana in 2 minuti è stata una delle cose più impressionanti di tutto ciò che ho visto per televisione in questi 40 anni. Cioè si vedeva questo poveraccio che suonava la fisarmonica in metropolitana, no? Che è stato colpito a morte da colpi sparati a caso sulla folla. E la moglie accanto a questo poveretto che urla soccorso. E la gente che si scansa, che scappa, prosegue, anzi che continua a timbrare il cartellino per passare, no? Che fugge dalla compassione. Questa bisognerebbe continuare a vederla tutti i giorni, questa scena, per vedere verso quale tipo di convivenza noi stiamo andando. Non c'è più umanità, appunto. Cioè quando smette il principio di compassione, è finito l'uomo. Può anche andare in vacanza dove vuole, non è più uomo. Ma del resto questo era quello che Gesù aveva impresso per sempre nella nostra storia con la scena del Samaritano. La scena del Samaritano è una cosa così. Un povero Cristo che sulla strada sta morendo chiede soccorso, passa il prete, passa il chierico, non si ferma nessuno, se non un samaritano. E con questa parabola, accanto a quella del giudizio universale, avevo fame, Gesù ha detto per sempre chi è l'uomo e anche chi è Dio. E come si fa a conoscere Dio, come si fa a incontrare Dio, no? Quindi mi pare un po' strano che adesso vieni qui a pretendere che Dio ti spieghi perché tu muori, quando tu te ne sei fregato di tutti quelli che morivano accanto a te. Invece di protestare, forse dovresti riflettere. Invece di accusare Dio, forse dovresti confessare la tua poca fede. Forse ti dimentichi di qualcosa, ti scappa qualcosa, ti è scappato qualcosa. Sei campato 80 anni, ti è sfuggito qualcosina. Forse ti dimentichi di come sei arrivato in questo mondo, di come è cominciata la tua vita, del miracolo, del prodigio con il quale sei stato portato nella vita. La nascita di un bambino, prova a guardare, la nascita di un bambino è come il passaggio attraverso le grandi acque del mare ed è accompagnata dal dolore, dalla paura. Il bambino quando nasce viene trascinato dal torrente e per questo urla, si sente perso, no? Ma poi quando tra le onde si apre la via della vita, la terra ferma, è giusto dimenticare la paura e ricordare invece lo stupore e imparare a ricordarti sempre questo stupore che costituisce il tuo nascere. Il senso profondo del nascere è lo stupore del dono della vita. E quindi, ricordandoti di questo, continuare a chiederti ogni giorno, continuare a chiedere della tua vita, di quella che tu poi diventi padrone, che finisci di considerare un tuo possesso, un tuo diritto alla quale ti abitui. Invece dovresti chiederti tutti i giorni cos'è questo. Ricordate la manna del deserto. La parola manna vuol dire proprio manu, cos'è questo? Cioè la vita scende come una manna ogni giorno dal cielo. E che cosa devo fare per non sciupare questo dono? Per essere fedele a questa legge di Dio, questa i giudei chiamavano la manna la legge di Dio, no? La parola di Dio che dà speranza, per essere fedeli alla promessa che fa partire ogni giorno la mia vita e che la mia vita non smette di rivolgermi appena una persona mi guarda e mi saluta, è la manna appunto. Per questo alla domanda spaventata dei discepoli, non ti fa niente che noi moriamo? Gesù risponde, ma non avete fede? Perché siete dominati dalla paura? Perché così paurosi e non avete fede? E qui, se ci pensate, appunto questa è la radice esistenziale, il crinale tra la paura e la fede. Ma questo riguarda anche ogni rapporto nostro, anche un rapporto di amicizia, di amore. Fidarti, affidarti o trattenerti nel controllo della paura e misurare. Ma questo che avviene in ogni nostro incontro è il crinale dell'esistenza. La paura o la fede, il contrario della fede è la paura, non è il dubbio. Faccio io non ci credo, sì ci sono anche quei problemi lì, ma il problema più radicale è superare la paura appunto. Perché siete così paurosi e non avete ancora fede? E poi parte questo discorso. Ma guardate il mondo, guardate le cose, guardate la vita, guardate la creazione. Pensate che Dio non possa provvedere alla vostra vita. E allora pone questo segno, il gesto di Dio creatore, no? Che placa le acque, il vento, ci fu bonaccia. Pensate che Dio, dopo aver creato il cielo e la terra, non possa provvedere alla vostra vita. E però uno dice, sì, ho capito, guardo il cielo, guardo le cose, e finché vivo capisco il segno, ma io adesso sto morendo. Dove va la creazione? E questo è il senso di questo racconto. Il miracolo, il segno, è appunto soltanto un segno nella logica di questo racconto della realtà, e la realtà è la nuova creazione. Le cose vecchie sono passate, ecco le nuove sono nate, diceva così la seconda lettura. E cos'è la cosa nuova di cui la traversata sul lago di quel giorno era segno? È la resurrezione dai morti. Tu ti stai impaurendo, stai mancando di fede, perché non credi alla promessa di Dio, ma Dio attraversa la morte. E questa è la fede in Gesù, la fede nella resurrezione dei morti, che è stata aperta dal passaggio di Gesù, dalla Pasqua di Gesù. Questo racconto, perciò, vedete come diventa interessante questa maniera di scrivere il Vangelo e di leggerlo. Questo racconto, come vedete, è all'evidenza un racconto pasquale. Il mare, contro cui appunto nasce il chiavistello di Dio, infrangerai la prepotenza dei tuoi flutti sul muro che io dirò, no, dice così il testo di Giobbe. Il mare in realtà è simbolo dei poteri della morte, e la nostra traversata piena di paura verso la terra promessa è compiuta in compagnia di Gesù. E al mare è messo il definitivo chiavistello. Dove eri tu quando io creavo il mondo, quando ho chiuso tra due chiavistelli il mare, quando esso rompeva uscendo dal seno materno? Vedete che qui chi parla così sta parlando di Dio, ma sta parlando della nascita del bambino, sta parlando della mamma, sta parlando del senso antropologico della vita, dell'idea che Dio ha del mondo. Hai capito? Chi parla così ha visto le cose in profondità, non distingue neanche più. Quando ero io che mettevo tra due chiavistelli il mare quando esso rompeva uscendo dal seno materno? E alla morte è stato messo un limite quando Gesù è risorto dai morti. E questo è tutto il senso del Vangelo. Perché siete paurosi e non avete fede? Fede si intende nella resurrezione dei morti. E allora si chiarisce alla luce di questa fede pasquale il senso di questo miracolo sul mare, che è tutto denso di allusioni pasquali. Questo racconto è una sorta di parabola del cammino di fede. Vi accenno due o tre passaggi. Il primo tema è la sera. In quel giorno, verso sera, Gesù disse ai suoi discepoli, andiamo sull'altra riva. E chi scrive sta cosa non sta raccontandoci che quella sera lì era stufo della folla, allora ha detto ai suoi andiamo a casa a cena. Non gli interessava di dirci sta roba qui, no? Non è la decisione di quella sera di attraversare il lago, si tratta del viaggio di questo mondo al Padre. Dovendo passare da questo mondo al Padre, passiamo all'altra riva, quella sera. Per passare al Padre bisogna attraversare la notte, questo è uno dei grandi temi pasquali, o la morte, se si vuole. La sera è quella in cui si spengono le luci di questo mondo, si dissolvono le figure della città, no? Si dissolvono e si dileguano le persone, la folla che ci ha sempre circondato, e si entra nel senso della notte. Si prova un senso di vertigine perché le cose, le persone che costituivano il nostro mondo diventano distanti, questo è morire. Beh, già ammalarsi è così, no? Il mondo si ritira. E tu un po' alla volta non riesci più a leggere, a guardare la televisione, a mangiare, sei ridotto in una stanza e un po' alla volta sei solo occupato dei tuoi pensieri, di digerire, di liberarti, di bere, di dormire, di non aver dolore. C'è questo ritirarsi dal mondo, in realtà, no? Questa vertigine per la quale sembra di affondare in un mare senza fondo, no? La terra scompare, si sprofonda. Questa è l'esperienza della notte che la nostra vita deve affrontare. E un po' alla volta l'affrontiamo tutti i giorni, è un'esperienza così. Però chiaramente la grande prova è la prova della sera. E in questa prova, altro tema di questo racconto, Dio dorme, cioè non fa niente, si è assentato. E persino il Dio che si è fatto uomo, che si è fatto vicino, che è venuto a mangiare con noi, a parlare con noi, persino Lui che dovrebbe capire, dovrebbe avere le dimensioni di vicinanza, che è venuto con noi sulla barca, Cristo si è perso nel sonno, è assente dalla nostra tragedia. Allora incominciamo a capire, non l'avevamo capito, cioè quando stavamo bene, un po' di pagnottina, un po' di pasta asciutta, una bella bistecca e un po' di religione. Non avevamo capito la cosa, cioè la religione serviva a tappare quei buchi che ci mancavano, quindi un po' di dolore, preghiamo il Signore che ci liberi. Però arriva il momento dove questo sistema qui salta all'aria, questo sistema religioso acconcio ai nostri bisogni, non regge. Non avevamo capito. Bisognava arrivare a questo punto risolutivo della nostra storia per capire cioè che la creazione nella quale siamo stati messi è lo spazio che Dio ci lascia. Essere uomini vuol proprio dire questo, che Dio ci ha lasciato, ci lascia, si ritira, si assenta. È lo spazio che Dio ci lascia perché noi ci costruiamo il nostro cuore, perché noi diciamo le nostre parole, perché l'uomo parli, Dio deve tacere. O se volete, così anche interpretiamo il senso di tutta la predicazione, ma della vita cristiana. Solo nella parola di risposta dell'uomo a Dio, Dio può dirsi in questo mondo. Diciamolo ancora una volta in maniera chiara, Dio non parla in questo mondo, Dio non fa niente in questo mondo. Se non c'è qualche uomo che gli dà la parola, che gli dà la mano, questo è il senso di Gesù tra l'altro, ma è il senso poi della creazione, ci ha messi nel mondo, non perché dice adesso divertiti un po', poi quando hai bisogno vieni a chiedere che arrivo io, no? Non funziona, anche se noi la facciamo funzionare così la religione. Io amo talmente che nel mondo nasca un uomo che davvero voglio che l'uomo sia, questa è la creazione, che sia altro da me. E d'altra parte, da parte mia, dice Dio, nel mondo posso abitare soltanto se Lui mi dà passaggio. Questo è il rapporto tra rivelazione e fede, tra creazione e libertà, no? Lo capiremo lì, quando non ci verrà in soccorso, e capiremo definitivamente cos'è stata la nostra vita, è stata una prova d'amore, di libertà, di umanità, appunto, un provare a diventare figli, partendo dalla terra, dagli animali, provare a diventare figli di Dio. È stata la prova di accogliere Dio in questo spazio della sua assenza e della nostra parola, della nostra libertà. Vedete, il cristianesimo deve uscire da sta religiosità fasulla, nella quale il cristianesimo appare soltanto un surrogato, un di più religioso per le cose che ci servono nella vita. Non funziona più il mondo per le cose che servono nella vita, non gli servono i cristiani, gli serve qualcosa che dica il principio trascendente della dignità dell'uomo, della libertà dell'uomo, della compassione per l'uomo, della grazia per l'uomo. O si scende in queste profondità, oppure il nostro destino in queste società è destinato a sparire come cristiani. Per questo Gesù ci raccomanda di avere fede e di non cedere alla paura. E quindi di non fidarci, di non restare attaccati come ha fatto Eva, come ha fatto Adamo, il frutto che era bello da vedere, da mangiare, la concupiscenza appunto degli occhi, di non restare attaccati a quello che i nostri occhi vedono, i nostri cuori temono, ma guardare più lontano a Dio stesso e alla parola che Gesù ha detto a riguardo di Dio, che è Padre, che non ci dimentica. E a ricordarci di Lui, della via che ci ha fatto vedere, perché anche Lui ha vissuto la sua vita come una prova di fede, ha provato l'assenza di Dio e gli si è affidato: Padre, nelle tue mani affido il mio spirito. E quindi la tempesta si è data, è in realtà una parabola della Pasqua di Gesù, della passione di Gesù, e la passione di Gesù è parabola della nostra vita. Altro, lascio concludere a voi, ma permettete una battuta di collegamento alla domanda iniziale. Altro che non ti importa che noi moriamo. Gli importa tanto che Dio ha giocato tutto su quello. Il Signore è fedele alla sua promessa e ci ha accompagnato, ci accompagna fino in fondo nella traversata e nella paura per darci fiducia, per aiutarci ad affidarci. Questo è il senso della morte di Gesù. Questa è la Pasqua di Gesù che la Chiesa conserva nel mondo come segno di speranza, appunto. Altro che non ti importa che noi moriamo. Solo che noi per credere a sta roba qui, abbi fede. Non basta soltanto che noi diciamo io credo nell'aldilà, io dico il credo, io ho i valori cristiani. Serve quasi a niente quelle robe lì. Si dicono. Però quando ci capita di trovarci in mezzo alle onde, anche noi diciamo, ma non te ne frega niente che noi stiamo morendo. Ma dov'è Dio? Chi è Dio? Che storia mi ha raccontato? No? Guardate che tutti pensiamo così. E per credere bisogna che la nostra vita ci abitui a fidarci. Per credere a questa infinita compassione di Dio per gli uomini che hanno paura, dobbiamo vincere le nostre diffidenze, il nostro egoismo, la nostra indifferenza alla gente che fa fatica, a chi muore, a chi patisce, la nostra indifferenza alla paura dei nostri compagni di viaggio. Cioè noi non crediamo che Dio ci assisterà nella morte, perché non siamo abituati ad accorgerci di chi muore accanto a noi. Non abbiamo compassione per gli altri e quindi un po' alla volta pensiamo che nessuno l'avrà per noi. È meglio mangiare la pagnotta intanto che c'è. Ognuno fa i cavoli suoi, capito? Non puoi fidarti di nessuno alla fine. Questa è la conclusione che noi tiriamo. La tiriamo dalla nostra maniera di vivere. Tra la nostra indifferenza, tra la nostra mancanza di compassione per quel povero rumeno con la fisarmonica a tracolla, ucciso nella metropolitana di Napoli, tra questa mancanza di compassione e la paura che nessuno abbia compassione di noi, che a nessuno, nemmeno a Dio, importi che noi moriamo, tra queste due cose c'è un legame strettissimo, indissolubile. Il legame stesso che c'è e che Gesù ha posto come regola d'oro, come cardine della fede, del legame che c'è tra l'amore di Dio e del prossimo. Fratelli carissimi, la preghiera degli umili attraversa le nubi e giunge fino al trono di Dio. Con fede invochiamo Dio Padre giusto e misericordioso. Diciamo insieme: Signore, difensore dei poveri, ascoltaci.
Signore, da sempre l'uomo si chiede perché la vita non scorre soltanto in acque tranquille. Fa, o Signore, che quando le tempeste ci travolgono non rimaniamo chiusi nell'angoscia, soffocati dalla paura, ma abbiamo l'umiltà e la forza di gridare a Te e invocare la Tua misericordia. Per questo preghiamo.
Signore, difensore dei poveri, ascoltaci.
Signore, non è facile essere creatura nuova. Noi siamo spinti a rimanere attaccati alle cose vecchie, a vivere per noi stessi, per le nostre piccole egoistiche sicurezze. Signore, aiutaci ad affrontare il mare aperto, per passare con Te all'altra riva, quella della vita piena, della vita vera, della vita donata. Per questo Ti preghiamo.
Signore, difensore dei poveri, ascoltaci.
Signore, Tu hai la capacità di dormire serenamente mentre il vento della vita infuria, e però, se noi atterriti Ti cerchiamo, sei pronto a calmare la tempesta. Ma non ci tratti come piccoli bambini e ci lasci con un interrogativo da affrontare: perché siamo così paurosi? Signore, fa che scopriamo sempre di più quale meraviglioso compagno di viaggio sei per noi, e donaci un poco della Tua fede. Per questo Ti preghiamo.
Signore, difensore dei poveri, ascoltaci.
Signore, Ti preghiamo per i fratelli più colpiti dalle tempeste della storia in questi nostri giorni: conflitti razziali, odi religiosi, crisi economiche, perdita dei posti di lavoro, guerre mai finite. Fa che la Tua Chiesa sia anche oggi la barca che solca le onde minacciose, portando segni concreti di carità e di speranza. Per questo preghiamo.
Signore, difensore del... Signore Dio nostro, che gioisci delle Tue creature e le sostieni con la forza del Tuo Spirito, fa nascere per i poveri il pane dalla terra e la giustizia dalla generosità dei retti di cuore, perché gli umili riprendano coraggio e si manifesti la Tua salvezza fra le genti. Per Cristo nostro Signore.